Le 18 minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guassafiero. E benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, di nuovo in onda dopo la settimana dell'abbonaggio. Ecco allora, premessa, prima di vedere il menù di oggi, fateci ringraziare ancora vecchi e nuovi abbonati che anche questa volta hanno deciso di sostenere questo progetto. Senza di voi non potrebbe esistere, non potrebbe esistere ovviamente nemmeno l'Orizzonte. Fino alle 19 insieme dunque per la cronaca in movimento dentro e fuori lo studio dei fatti che stanno segnando questa giornata lunedì 20 ottobre. Dall'Italia ci si interroga ancora con sgomento su quanto accaduto ieri sera a Rieti, l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia, squadra di A2 di basket, la morte del secondo autista colpito da una pietra. In queste ore stanno emergendo alcuni dettagli importanti, si indaga su alcune figure appartenenti a gruppi di estrema destra che avrebbero organizzato, si dice, una spedizione punitiva contro i tifosi avversari. Ma in generale si teme che il clima nel mondo del basket sia stato guastato, stia cominciando sempre di più ad assomigliare sinistramente anche a quello del calcio. Ne parleremo in questa prima mezz'ora dell'Orizzonte. Per la politica oggi invece tanti fatti che agitano i partiti. A destra si bisticcia ancora sui contenuti della manovra, manovra che è arrivata in Parlamento, mentre Meloni celebra il suo governo come il terzo più lungo della storia. Ma in prima pagina ci sono i problemi del Movimento 5 Stelle dopo lo strappo di Chiara Appendino, in polemica con Giuseppe Conte, in polemica con la sua adesione al progetto di Campolargo, la subalternità, dice Appendino, di Conte al Partito Democratico. Parleremo anche di questo. Ma anche oggi la notizia di apertura di questa giornata, di questo lunedì, resta a Gaza, una settimana dalla firma di Sharm el Sheikh. La tregua è stata ripetutamente violata, ve lo stiamo raccontando praticamente ogni giorno, ci sono stati diversi episodi, raid israeliani soprattutto ieri. E allora oggi, forse anche per puntellare questo cessate il fuoco che sembra fragilissimo, ci sono in programma due appuntamenti, uno da parte israeliana e uno da parte invece palestinese. Da Netanyahu ci sono gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre in Egitto c'è un nuovo vertice tra i partner del cessate il fuoco e la delegazione di Hamas. E allora partiamo da questo, che sarà poi anche il nostro tema, l'Orizzonte delle 20. In studio con noi ci ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele, ciao.
Sì, ciao Mattia, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Esatto, questa è la giornata nella quale i mediatori, gli Stati Uniti, soprattutto lato israeliano, come dicevi tu, e poi Egitto, Qatar e Turchia, lato soprattutto Hamas, dopo aver più o meno rimesso nei binari la tregua o il cessate il fuoco, stanno cercando anche di far partire i colloqui per la seconda fase della tregua. Seconda fase, seconda fase dell'accordo tra Israele e Hamas, no? Seconda fase che tiene dentro un governo provvisorio tecnico di Gaza con una supervisione internazionale, un ulteriore ritiro israeliano e soprattutto, tra le altre cose, soprattutto il disarmo di Hamas. Perché tutto questo è importante? Perché in realtà dalla realizzazione e dai progressi, se ci saranno, su questa seconda fase, in realtà da tutto questo dipende anche l'esito dello stesso cessato il fuoco, no? Che abbiamo visto stare in piedi ed essere però legato a un filo. La situazione è molto fragile e la questione più delicata ovviamente è il disarmo di Hamas. La cronaca ancora, anche in questa giornata, ci conferma appunto questa grande incertezza. Fonti locali a Gaza dicono per esempio che ci siano state ancora tre vittime, tre morti palestinesi, periferia di Gaza City, ancora una volta vicino a quella linea di confine, in realtà che i palestinesi praticamente non possono e non riescono a vedere perché fisicamente non c'è, no? Che separa la parte della striscia dove ancora ci sono i soldati israeliani invece dal resto di Gaza. Ieri le vittime nei raid israeliani erano state diverse decine.
Ecco, Emanuele, alla luce anche, insomma, dei fatti che ci hai illustrato, questa sarà poi la domanda che porremo questa sera all'Orizzonte delle 20. La faccio anche a te, ti chiedo se queste violazioni del cessate il fuoco che abbiamo visto in tutta questa settimana stanno nelle cose di un quadro ovviamente complesso che arriva dopo 2 anni di intensi bombardamenti, oppure sono indice di qualcosa che rischia seriamente di rompersi?
Tutte e due le cose, direi. Quindi rispondo non rispondendo, perché è impossibile rispondere a questo. Allora, nessuno poteva immaginare, soprattutto vista la sfiducia totale tra le parti, che è vero che hanno fatto un accordo di tregua, è vero che Donald Trump ci ha messo la faccia e anche per questo ha mandato, li citavi tu prima Mattia, Kushner e Witkoff in Israele. Domani dovrebbe arrivare anche il vice di Trump, Vance, quindi il vicepresidente degli Stati Uniti, e quindi, come dire, sicuramente insomma c'è un cessate il fuoco che non tiene completamente, ma c'è un cessate il fuoco, oppure, se vogliamo ad essere un po' più prudenti, c'è una tregua. Sappiamo però, e appunto i fatti di queste ultime 24 ore, 24, 48 ore lo dimostrano, potrebbe in qualsiasi momento saltare. Netanyahu questo pomeriggio ha detto, secondo me, una cosa interessante, ci permette, come dire, no, di avere un quadro ancora più complesso. Ha detto: se ci fossimo fermati prima, Hamas avrebbe vinto la guerra. Allora, quello che è successo in questi 10 giorni ci dice anche una cosa, cioè che Hamas sia ancora presente, molto indebolita. Ieri per esempio ha detto: noi non siamo più in contatto con i miliziani di Rafah nel sud, non sappiamo se ci siano ancora, cosa stiano facendo. Comunque Hamas è ancora lì, e a questo punto Netanyahu non l'ha eliminata, e lo aveva detto per 2 anni, e a questo punto lui deve vendere anche in casa il suo disarmo. E quindi torniamo a quello che dicevamo prima: ma è possibile il disarmo, cioè una rivoluzione copernicana per Hamas, che è nato come gruppo della resistenza armata? E non abbiamo la risposta.
No. E chissà se riusciremo a in qualche modo inquadrarla anche noi stasera all'Orizzonte delle 20. Questo è il nostro tema di giornata. Grazie,
vi ascolto.
Emanuele. Ovviamente il resto degli aggiornamenti su Gaza e su tutte le altre notizie dall'estero a partire dalle 19 in esteri e poi il giornale radio delle 19.30. Ma adesso gli altri fatti nel nostro orizzonte. Andiamo allora a Rieti, forse non si era mai visto qualcosa di simile nella storia della pallacanestro italiana. Lo sapete, ieri sera, dopo la partita di Serie A2 tra Rieti e Pistoia, un gruppo di tifosi reatini ha assaltato il pullman dei tifosi pistoiesi lanciando sassi e mattoni. Uno di questi ha sfondato il parabrezza e colpito Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman, uccidendolo. In queste ore stanno emergendo altri dettagli dalle indagini che sono in corso. Si indaga in particolare su alcune figure che sarebbero appartenenti a gruppi di estrema destra e che avrebbero organizzato una spedizione punitiva contro i tifosi avversari. Chi lo sta seguendo è Alessandro Benigni, giornalista della Nazione, che è in linea con noi e ringrazio per essere con noi. Ciao Alessandro.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, gruppi di estrema destra, di che si tratta? Ci hai capito qualcosa tu?
Ma allora, sulla connotazione politica di questi presunti, diciamo, aggressori, mi sembra presto per sbilanciarsi. Quello che è certo è che al momento, le ultime notizie dalla procura di Rieti, non c'è ancora un soggetto fermato. Quindi si tratta per il momento di una decina di soggetti ascoltati, che alcuni dei quali si troverebbero tuttora all'interno della questura di Rieti, però ecco, al momento non abbiamo notizie ufficiali di fermi o arresti, e quindi è chiaro che gli inquirenti stiano stringendo il cerchio su questi elementi della tifoseria reatina, però ecco, al momento non ci sono ulteriori dettagli, quindi ecco, su quanto a connotazioni politiche e quant'altro penso sia prematuro, anche se è chiaro che non sia un segreto di come quella parte di tifoseria locale abbia un collocamento politico di estrema destra. Ecco, questo sì, però al momento non mi sbilancerei, ecco.
Certo, ci torniamo sulla connotazione politica degli ultras del Rieti. Prima ti chiedo appunto se allora bisogna utilizzare anche la stessa cautela nel commentare queste notizie di chat, di spedizioni punitive. Che cosa era successo esattamente durante la partita? C'erano storie tese tra le tifoserie, cosa sappiamo?
Allora, diciamo che i rapporti non fossero idilliaci, questo sicuramente, ma altrettanto sicuramente non c'erano ruggini tali da poter pensare nemmeno lontanamente a un agguato di questo genere. Ruggini passate, risalente a fine anni 90, inizio anni 2000, tra l'altro gruppi che in questo momento non popolano né l'una né l'altra curva, ecco, quindi realtà che poi con il tempo si sono disgregate, sono passati oltre 20 anni e quindi difficilmente, ecco, si poteva pensare che potesse la situazione esplodere in questa maniera. Durante la partita c'era stato qualche piccolo momento di tensione, ma insomma oserei dire routinario nel mondo delle curve, qualche offesa reciproca, qualche lancio di cori, un tentativo di avvicinamento dei tifosi locali a quelli pistoiesi all'intervallo, ma non c'era stato nessun contatto fisico. Le forze dell'ordine e i servizi di sicurezza presenti si erano frapposti e quindi, ecco, non c'era stato nessun tipo di scontro e appunto anche all'uscita niente lasciava presagire a tutto questo. Il pullman è ripartito scortato,
ecco,
dalle
sì,
forze dell'ordine, si è immesso sulla superstrada e stava viaggiando ormai da oltre un quarto d'ora. Quindi
ecco perché era scortato il pullman.
A bordo erano... Sì, il pullman come da...
Poi a un certo punto la scorta si è ritirata, come, insomma, perché evidentemente non c'era sentore che potesse succedere qualcosa di particolarmente grave.
No, assolutamente no. Ora, tendenzialmente, diciamo, nelle piazze dove il casello autostradale è vicino all'impianto, che sia di calcio, che sia di basket o altro, appunto la prassi prevede l'accompagnamento fino all'imbocco dell'autostrada. Chiaramente la situazione di Rieti è molto particolare, perché l'autostrada A1 con l'imbocco del casello di Orte è molto distante, si parla di quasi un'ora, se non vado errato, di statale prima di raggiungere appunto l'A1. È chiaro che insomma le forze dell'ordine non potessero accompagnare per oltre un'ora e mezzo, soprattutto non essendoci, diciamo, sentori di tensioni particolari di alcun genere. Quindi dopo alcuni chilometri è imboccata la SS79, evidentemente insomma le forze dell'ordine hanno ritenuto di potersi sganciare, però altrettanto evidentemente le cose poi hanno preso tutt'altra piega, con a questo punto viene da prefigurarsi che ci fosse qualcuno che li stesse seguendo, ecco, o che quantomeno conoscesse alla perfezione il percorso che avrebbero fatto per arrivare poi appunto sulla 1.
Chiaro, vedremo poi cos'altro emergerà dalle indagini. Dicevi Alessandro Benigni, giornalista della Nazione in collegamento con noi, che politicamente erano noti quei gruppi ultras del Rieti, o almeno parte dei gruppi ultras del Rieti sono noti per la loro connotazione politica. Raccontaci di più.
Sì, questo insomma non lo dico io, ma lo riportano insomma le cronache locali e nazionali, che alcune frange del tifo latino abbia una connotazione di estrema destra. Questo insomma, tuttavia, non ci rilevo particolari connessioni con il tifo pistoiese, perché intanto per quanto riguarda i tifosi pistoiesi presenti parliamo dei tifosi di un gruppo organizzato che si chiama Barahonda Biancorossa e che non ha connotazioni ultras, quindi appunto, ma semplicemente di tifo organizzato, quindi diciamo non è il classico gruppo che gira per l'Italia in caccia di scontri, per intendersi, e in più non si segnalano per avere un colore politico, quindi diciamo che anche quel tipo di motivazione lì mi viene un po' idealmente a decadere perché non si tratta appunto di una curva di area di estrema sinistra o qualcosa che potesse lasciar pensare appunto a un antagonismo politico. Sono un gruppo di tifosi neutrali e quindi diciamo che quell'aspetto lì mi lascia qualche perplessità. La cosa di cui citavi prima, che forse è più rilevante, è che ci sono dei gemellaggi incrociati che stridono, nello specifico, la tifoseria reatina è gemellata con quella di Scafati, piazza che invece è molto rivale con Pistoia, e dove tra l'altro Scafati nel 2023 i tifosi pistoiesi sono sempre stati accolti da un'altra sassaiola, allora per fortuna quella senza conseguenze, mentre i tifosi pistoiesi sono gemellati con i tifosi di Cento, che sono a loro volta rivali con i reatini. Reatini che infine, e chiudo diciamo questa digressione, sono, o almeno erano appunto a cavallo tra gli anni 90 e inizio degli anni 2000, molto amici con la tifoseria di Montecatini, che è la storica rivale, insomma,
Certo.
campanile qui del Pistoia
Insomma,
Basket.
sì.
Quindi è un po' questa rete di relazioni secondarie che evidentemente per qualcuno non sono state tante
Sì,
secondarie.
gemellaggi e rivalità incrociate, ma appunto nessuno poteva immaginare che si arrivasse a questo punto. Un'ultima domanda, Alessandro, prima di lasciarti andare, adesso che cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa succede nel mondo del basket? Immaginiamo. Dobbiamo aspettarci provvedimenti duri contro i tifosi, come già accaduto in altri sport, nel calcio, soprattutto negli anni recenti.
Sicuramente il mondo del basket deve fare conti con un'escalation della violenza, che è veramente una cosa piuttosto nuova alle latitudini della pallacanestro. Siamo rimasti un po' tutti addetti ai lavori della palla spicchi, un po' sorpresi dalla decisione della federazione di non sospendere il campionato per il prossimo turno. Quindi la decisione ufficiale della FIP è stata quella che si continuerà a giocare, seppur osservando un minuto di silenzio e con la fascia al braccio. Si poteva pensare che ci potesse essere un gesto un po' più forte, quindi appunto una sospensione dell'attività, ma così non è stato. Al momento l'unico provvedimento che è stato richiesto al Tribunale federale è quello di far giocare le partite della Real Sebastiani Rieti a porte chiuse fino alla conclusione delle indagini su quanto accaduto
Certo.
appunto sulla statale 79. Chiaramente mi sento di dire un po' un provvedimento da minimo sindacale, però ecco, se si parla di gesti forti per dare dei segnali forti, mi sembra che al momento latitino questo sicuramente. Poi è
Vedremo
chiaro che
cos'altro.
il calendario è complesso, ci sono tutta una serie di incastri con le competizioni europee di cui tenere di conto, quindi non è nemmeno semplice pensare di fermare dei campionati interi, però è chiaro che siamo davanti a un fatto oggettivamente fuori da ogni logica e
È
pensiero.
inedito sicuramente. Alessandro Benigni, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, giornalista della Nazione, Alessandro Benigni. Ciao.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
A presto, a presto. Saluto adesso invece Raffaele Ferraro, autore del blog La Giornata Tipo, un noto e seguitissimo blog che racconta con ironia e intelligenza la pallacanestro italiana. Lo trovate su tutti i canali social, ma immagino che lo conoscete già, molti di voi lo conoscono. Ciao Raffaele, benvenuto.
Ciao e buonasera a tutti.
Allora, hai mai visto mai qualcosa di questo tipo in anni recenti nella pallacanestro, ma anche andando più indietro?
No, nel senso che un omicidio legato a una partita di basket, anche se diciamo in questo caso indirettamente, nelle cronache degli ultimi 30-40 anni, non era mai accaduto. Non ho memoria di qualcosa di simile, negli anni ancora più addietro. È qualcosa che ovviamente ha scioccato il mondo del basket. Diciamo che arriva comunque sia al culmine di un'escalation di episodi di violenza che ci sono nel basket e ci sono sempre stati nel basket. Diciamo che un mito che sarebbe bene sfatare, per chi magari segue marginalmente il basket e lo vede come un'isola felice, magari se rapportato e confrontato al mondo del calcio. In realtà si parla ovviamente di numeri diversi e quindi a livello quantitativo anche gli episodi di violenza sono minori, ma ci sono sempre stati perché, come parlavate anche prima, tante squadre hanno tifoserie organizzate con connotati ultras, esattamente come nel mondo del calcio, e quindi screzi, divergenze riguardo a gemellaggi, riguardo a questioni politiche di correnti dei vari tipi, delle varie tifoserie organizzate, ci sono sempre state. Tra l'altro, facendo anche proprio una brevissima ricerca, sì, episodi di lancio di oggetti o pietre o mattoni, come è stato anche ieri sera al termine di partite di basket fra tifoserie avversarie, ce ne sono stati più o meno una decina negli ultimi 3 anni, quindi non parliamo di episodi isolati. Il fatto è che questa volta purtroppo c'è scappato il morto, ma nel momento in cui si lanciano delle pietre all'indirizzo di pullman di tifosi, ci si espone al rischio di morte in ogni episodio in cui avviene qualcosa di simile. Certo. Questa volta purtroppo è capitato e si finisce poi col parlare di basket anche al TG1, al TG2, al TG5, purtroppo per episodi del genere.
Senti Raffaele, visto che non sono episodi isolati, appunto tu descrivevi un'escalation, tu hai notato anche negli ultimi anni un'avanzata molto più forte della politica nei gruppi ultras, e nello specifico anche di gruppi di ultras di destra appartenenti a ambienti legati all'estrema destra?
Diciamo che la ventata di ultranazionalismo di estrema destra che viviamo negli ultimi 5, 10, 15 anni, soprattutto nel mondo del calcio, nel mondo del basket non c'è stato un grosso cambiamento. Diciamo che le tifoserie organizzate, magari più di stampo di corrente politica di sinistra, sono sempre quelle di estrema destra sono sempre quelle, non c'è stato, diciamo, un aumento di estremismi né da una parte né dall'altra. C'è stato un aumento probabilmente negli ultimi anni proprio a livello di episodi di violenza che arrivano anche dal basso, perché noi non più tardi di qualche mese fa, relativamente alla scorsa stagione, abbiamo parlato e abbiamo denunciato tantissimi episodi di violenza occorsi nelle partite di settore giovanile e anche di mini basket. Ovviamente dove non c'è scappato il morto, ma sono comunque sia singoli campanelli d'allarme che devono far riflettere, perché nel momento in cui deve intervenire la polizia o i carabinieri a un torneo di mini basket di bambini di 7-8 anni, evidentemente c'è qualcosa che non va, e magari nel momento in cui litigano semplici genitori può volare qualche ceffone. Nel momento in cui la violenza viene consumata da criminali abbastanza un po' più esperti legati a squadre professionistiche, ecco che ci può anche scappare il morto.
Senti, da dove nasce questa violenza anche recente che ci descrivi? Perché noi sappiamo le tifoserie nella pallacanestro sono relativamente anche piccole in termini di numero, ci si conosce un po' tra tutti, tra vecchi e nuovi tifosi, quindi ti chiedo come ci si relaziona tra vecchi e nuovi tifosi anche di fronte a questi episodi che tu ci hai descritto.
Non lo so perché bisognerebbe, diciamo, conoscere dal di dentro anche il cambio generazionale che c'è stato nelle curve di basket. Ci sono curve di tifosi nel mondo del basket anche molto numerose, soprattutto a Bologna, le curve di Virtus Fortitudo, a Cantù, a Varese, a Pesaro. Ci sono comunque sia esempi anche di tifoserie con un bel nutrito numero di associati e che partecipano anche in maniera numerosa alle trasferte e che ovviamente, essendo anche numericamente maggiori, spesso sono quelli magari che si rendono protagonista anche di qualche episodio di violenza. I tifosi, in questo caso reatini, diciamo che negli ultimi 20-30 anni non sono nuovi a episodi di violenza. Leggevo adesso ma è una conferma, insomma, che insomma, la frangia, diciamo, più estrema di tifosi reatini è abbastanza vicina al movimento politico di estrema destra. Non capisco se l'episodio di ieri sera possa avere un connotato politico, perché la tifoseria di Pistoia, da quel che so io e anche dalle ricerche che ho fatto, non ha mai avuto un chiaro connotato politico, né di destra né
certo,
di sinistra.
Come ci spiegava anche il nostro ospite prima di te. Siamo quasi alla fine, Raffaele, scusami se ti interrompo, sì, perché ti volevo fare un'ultima domanda, insomma, che è quella che ci interroga di più adesso in queste ore. Se siamo di fronte, secondo te, dopo questo episodio, a uno spartiacque per il basket dal punto di vista delle misure restrittive nei confronti di questo sport, un po' come è successo anche per il calcio, ci dobbiamo attendere questo?
Non lo so, io ad esempio in queste ore sto vedendo i club di Serie A e di A2, perché ieri sera si è giocata una partita di A2, che più o meno stanno pubblicando tutti dei comunicati abbastanza standard e abbastanza uguali. Cordoglio, per 2 giorni non pubblicheremo nulla sui social, nel rispetto del dolore. Io credo che invece quando capitino queste cose sia proprio, è proprio in questo momento che è il caso di parlare, di far rumore, di fare casino, di sensibilizzare i tifosi, in questo caso del basket, ma in generale dello sport, per spiegare in maniera anche più ferrea, in maniera più efficace, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato fare quando si va a un evento sportivo. Purtroppo, come in tutte le occasioni, parleremo di questo episodio oggi, ne parleremo domani, forse dopodomani, fra 3-4 giorni probabilmente andrà nel dimenticatoio, ci sarà qualche misura restrittiva in più, ma in attesa, fra qualche mese, fra qualche anno, di un altro episodio di violenza, e ricominceremo con la solita litania che bisogna fare qualcosa, ma poi nei fatti evidentemente a livello di istituzioni, a livello di piani alti, viene fatto poco anche probabilmente a livello scolastico e a livello di settore giovanile, di mini basket o di mini calcio a livello sportivo, perché molto spesso mettiamo i nostri atleti anche piccoli su un campo da calcio, su un campo da basket, ma non gli insegniamo qual è il rapporto e il rispetto che si deve avere nei confronti dello sport e nei confronti di tutti gli attori che ci sono a una partita di calcio, di basket, che siano tifosi, che siano arbitri, che siano allenatori, che siano genitori dell'altra squadra. Si fa veramente poco, si pensa solamente a giocare, e probabilmente bisognerebbe fare qualcosa
a livello culturale di diverso. Una previsione pessimistica, ma insomma molto realistica, direi, e spesso ci troviamo di fronte a fare i conti con questo. Grazie Raffaele per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Grazie davvero.
Buona serata.
Raffaele Ferraro, autore del blog La Giornata Tipo, subito la linea alle notizie del giornale radio, il quadro della giornata di oggi, poi torniamo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Che apriamo con la politica, le acque mosse a destra, dove si bisticcia sui contenuti della manovra, lo sentivate anche poco fa nei titoli del giornale radio, manovra che arriva in Parlamento, e allora dopo il contributo delle banche oggi il tema di discussione è l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, con Salvini che prova a fare la voce grossa. Ma le acque sono parecchio più agitate tra i 5 Stelle. Stasera dovrebbe tenersi una riunione dei gruppi parlamentari per discutere dello strappo di Chiara Appendino. La ormai ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che si è dimessa dal suo ruolo in polemica con Giuseppe Conte e con la sua linea di adesione, o lei direbbe di appiattimento, al PD e al progetto del Campo Largo. Che è la causa, secondo Appendino, della debacle, della fuoriuscita di voti alle ultime elezioni regionali. Saluto con noi Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Benvenuta Lisa.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera a te. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa riunione dei gruppi parlamentari? Che lo strappo di Appendino forse si allarghi anche ad altri?
Beh, per il momento sembra abbastanza poco probabile in realtà, nel senso che diciamo quel poco che filtra dai gruppi parlamentari che sappiamo sono abbastanza vicini a Conte, diciamo, in questa legislatura, non sembra esserci per il momento, diciamo, un vero e proprio supporto per Chiara Appendino, anche perché poi nei fatti, diciamo, il suo progetto non è ancora chiarissimo. Ecco, lei ha fatto un lungo post per motivare la sua decisione di rinunciare alla vicepresidenza, però in quello non c'era ancora un vero e proprio programma, non erano chiare le intenzioni che lei ha in mente, ecco.
Ma perché lei potrebbe studiare da nuova leader in qualche modo, insidiare in futuro la leadership di Giuseppe Conte? C'è questo dietro anche al suo strappo?
Allora, sicuramente ricordiamoci che lei insieme a Virginia Raggi è sempre stata un po' forse la figura più in luce, la figura alternativa a Giuseppe Conte, che poteva contare su un certo ascendente nei confronti dell'elettorato dei 5 Stelle, anche nei confronti dei suoi colleghi parlamentari, anche perché è una persona che ha governato, ha alle spalle appunto un'esperienza amministrativa che nel movimento vale parecchio. Però
ex sindaca di Torino, ricordiamolo. Sì.
Esattamente. Contemporaneamente però registriamo un dato, in questo momento è anche in corso la rielezione di Giuseppe Conte a leader del Movimento 5 Stelle. C'era la possibilità di candidarsi e Chiara Appendino non l'ha fatto. Quindi è un po' da vedere, insomma, penso che sia un po' prematuro ragionare già in una, certo, una veste di leadership per Chiara Appendino. Di certo, se si arriva a fare una scelta di questo genere, probabilmente c'è un programma, ecco.
È un po' da vedere, immagino un po' da vedere anche in base a come andrà questa riunione. Quindi tu dicevi ancora non si hanno sentori che qualcosa si muova tra i parlamentari 5 Stelle magari scontenti della linea di Conte in questo momento.
Ma allora, oggi pomeriggio ho fatto un po' di telefonate con qualcuno di loro e per anche un po' tassare il terreno, capire a che cosa andiamo incontro. Quello che mi pare di capire è che ci sono parecchie figure a cui non dispiace l'idea di un confronto, di un dibattito, di una condivisione maggiore delle decisioni che ci saranno anche nel futuro prossimo. Anche perché poi sappiamo che negli ultimi tempi anche le consultazioni online del Movimento 5 Stelle sono sempre state un po' orientate, diciamo, ecco, per dirla con un eufemismo, anche quando si trattava appunto di deliberare sulle alleanze alle elezioni regionali e altre decisioni di questo tipo. Di conseguenza, probabilmente, diciamo, anche solo aprire la conversazione può essere un primo passo per Chiara Appendino per proporre qualcosa di nuovo. Poi se questa intenzione, questa apertura porterà a qualcos'altro, resta ancora da vedere. Di certo, secondo me, c'è meno ostilità rispetto a quella che è finita scritta negli articoli di questi giorni.
Ok. Ci scrive un ascoltatore su Telegram, Diego, dice non si capisce perché Appendino non abbia atteso l'esito delle elezioni in campagna. Forse in realtà si intuisce benissimo, perché quelle elezioni in campagna dovrebbero vedere poi insomma l'incoronazione di Fico come nuovo presidente della regione, se i sondaggi non dovessero avere una clamorosa debacle, ma insomma si va verso una vittoria del campo largo. Allora forse se si vuole aprire una discussione è meglio aprirla adesso, dopo che le ultime elezioni regionali sono andate male.
Beh sì, quella del vostro ascoltatore è un'obiezione un po' che rimbalza anche nel partito. Ci sono tanti che si chiedono perché adesso, perché Appendino non si sia fatta avanti prima nel Consiglio nazionale, perché non abbia proposto i suoi dubbi ad altri livelli già nei mesi passati. Probabilmente c'è un tema di disaffezione che secondo me si vedrà, anche se magari in misura meno netta, meno ampia, anche nelle elezioni campane, dove si vince molto probabilmente, anche se nessuno attualmente è pronto a metterci la mano sul fuoco, però si vince grazie ai voti del PD, grazie ai voti di De Luca. Ora, il movimento può avere un buon risultato, chiaramente è sempre andato bene in Campania, quindi ci si aspetta che vada ben meglio delle altre regioni dove si è votato ultimamente. Però già il fatto che Roberto Fico abbia deciso comunque di mettere in campo una lista personale una cosa che, come dire, dalle parti del movimento fino a poco tempo fa non era molto ben vista, potrebbe essere letto come indizio che poi tutta questa sicurezza non ci sia alla fine.
Ecco, un'ultima domanda, Lisa, insomma, appunto come ci spiegavi già anche benissimo in merito alla campagna, la sensazione che si ha è che in questo momento il Movimento 5 Stelle sia subalterno al Partito Democratico e quindi ai parlamentari 5 Stelle va bene ancora sposare questo progetto di Conte? C'è ancora grande fiducia nel fatto che l'alleanza del campo largo possa portare beneficio allo stesso Movimento oppure no? Quella riflessione va chiesta e va posta in termini immediati.
Penso che fosse un partito più tradizionale ci sarebbero meno dubbi e più critiche aperte a Giuseppe Conte in questo momento. La particolarità del movimento, ricordiamolo sempre, è che il limite dei due mandati ha comunque creato una situazione particolare, per cui in questo momento alla fine Giuseppe Conte detiene, come dire, la chiave del futuro di tutti i parlamentari, perché soprattutto chi ha già la seconda legislatura può sperare in una delega a patto che sia avallata da Giuseppe Conte. Questo significa che anche, diciamo, porsi in maniera particolarmente critica ha un prezzo in questo momento. Di conseguenza probabilmente c'è un tema che tutti hanno ben presente, cioè il fatto che l'elettorato del movimento non si mobilita neanche quando il candidato è uno dei loro, vedi il caso della Calabria in cui correva Pasquale Tridico, certo, che è il volto del reddito di cittadinanza, quindi più 5 stelle di lui,
sì.
Però contemporaneamente penso che anche chi vorrebbe sollevare dei dubbi può trovarsi essere piuttosto inibito da questa costellazione che appunto che porta Giuseppe Conte in questo momento a essere ancora il dominus assoluto di quel partito.
E certo, quindi anche calcoli politici, non soltanto insomma di visione politica, ma anche più pragmatici. Grazie Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Lasciamo la politica e andiamo a Lampedusa prima di vedere invece le notizie dalla Lombardia. Lampedusa, perché c'è stata nelle scorse ore una notizia, insomma, dalla grave, che va sottolineata e che forse rischia di perdersi nel marasma, nel caos di news che ci si rimbalzano continuamente ora dopo ora, in questo momento storico soprattutto. Ma ieri a Lampedusa sono arrivate sull'isola diverse persone, diversi migranti, e due di questi sono morti per un'intossicazione. 14 sarebbero in gravi condizioni, sono stati trasportati in ospedale e in questo momento sono ricoverati. La notizia è che un terzo di questi migranti, un terzo migrante, è morto oggi. E noi a Lampedusa abbiamo Andrea Cegna, il nostro Andrea Cegna, che è in viaggio con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Lo vado subito a salutare. Ciao Andrea.
Un saluto a te Mattia, ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatrici.
Cosa sappiamo di questa storia?
Intanto le notizie sono due, che sabato c'è stato un naufragio. Il terzo morto di cui tu parlavi è un corpo ritrovato morto appunto di questo naufragio che c'è stato sabato. Invece ieri c'è stato uno sbarco autonomo dove sono arrivate una novantina di persone, 86 per l'esattezza, 23 sono state portate immediatamente al poliambulatorio, perché a Lampedusa non c'è neanche un ospedale, c'è un poliambulatorio, tutti e 23 appunto con questa intossicazione per inalazione di idrocarburi, perché erano le persone che di fatto erano sotto, diciamo, nella stiva della barca.
Dove c'è il carburante di solito.
Dove c'è il carburante. Due sono morti, sono arrivati morti praticamente, 14 sono in gravi condizioni, gli altri non stanno bene, e la cosa molto brutta è che comunque, non essendoci una volontà, diciamo, è una di accoglienza, anche se poi, come qua ci insegnano sull'isola, bisognerebbe ribaltare il concetto di accoglienza, bisognerebbe permettere a tutti di viaggiare in maniera sicura, comunque non c'era neanche personale medico ad accoglierli, quindi sono stati tirati giù dalla barca senza neanche metterli sulle barelle, proprio presi di peso dalle forze di polizia, buttati sulle camionette e poi portati nel poliambulatorio. E queste sono storie tragicamente quotidiane, perché per quanto se ne parli poco, in questo momento nell'hotspot di Lampedusa ci sono 896 persone su una capacità di ricezione di circa 400, e quello che è cambiato con questo governo non è tanto che gli sbarchi non ci sono, ma la volontà di invisibilizzare quello che succede nell'isola, ed è stato attivato un sistema per cui molto più rapidamente vengono portati via, no? Per esempio la Croce Rossa, in una conferenza stampa oggi, oltre a dare il numero delle 896 persone, diceva: c'è data notizia che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, 600 dovrebbero essere portati sulla terraferma. Insomma, sì, la situazione a Lampedusa continua a essere una situazione,
una volontà di invisibilizzazione, tu l'hai definita, sì, quindi insomma di rendere invisibile l'isola, dove quotidianamente comunque gli sbarchi si registrano e si registrano anche le morti tragiche come questa che ci raccontavi. Sì. Che isola hai trovato tu in generale? Sappiamo che con gli ascoltatori e le ascoltatrici avete fatto visita all'ex sindaca Giusy Nicolini.
Guarda, intanto sempre sull'invisibilizzazione voglio dire, il molo Favaretto, dove le persone vengono fatte sbarcare, è un molo militare, militarizzato, non possono entrare se non i mezzi militari e dei pochi gruppi che sono la Croce Rossa e di fatto Mediterranean Hope, che possono assistere alle operazioni di sbarco. Quindi di fatto è un sistema che tende a non far vedere e sapere cosa succede nell'isola, per non turbare lo sguardo dei turisti. Nonostante questo è un'isola molto solidale. In questo momento noi con gli ascoltatori e ascoltatrici eravamo al cimitero di Lampedusa, perché le persone dell'isola stanno facendo un lavoro costante per cercare di ritrovare le storie dei migranti che sono stati seppelliti qua dentro, di cui non si sapeva niente, e quindi tombe senza niente. Invece le tombe sono state, per dire, colorate, si fa ricerca, quando si trovano i nomi viene messo il nome, si cerca di umanizzare queste storie che invece vengono trattate con disumanità. Quindi è un'isola che convive tra ricchezza e povertà, tra turismo e anche però grandi elementi di solidarietà. Magari non ci sono gruppi organizzati, ma ogni qualvolta che c'è un numero crescente, una crisi umanitaria, ci raccontavano le persone dell'isola, si genera proprio un sentimento solidale che porta cibo, vestiti e cerca di ammorbidire la situazione. Allo stesso tempo, per paura probabilmente che questo colpisca i flussi migratori, questo fatto che comunque la questione sia abbastanza invisibile non disturba più di tanto, anzi qualche persona è contenta del fatto che si sia arrivata a questo livello di invisibilità, ma anche perché qua convivono delle problematiche. Ti faccio un esempio che ci fa capire, no, la gravità anche di come si vive sull'isola. Sull'isola, nel poliambulatorio, ci sono 4 medici, 2 dedicati ai migranti e 2 dedicati alle 6.500 persone che vivono quotidianamente l'isola. Questo abbandono sistematico, questa scarsezza di risorse, di possibilità, praticamente poi che cosa genera in qualcuno? Un po' che dice, se fossero meno migranti magari…
Eh sì, è la classica lotta tra poveri, esatto, no?
Esattamente, qua il problema è che vengono investiti decine di milioni per garantire, qua un'isola militare, una parte dell'isola è base militare perché siamo al punto più a sud d'Italia, no? E per seguire flussi migratori non vengono portati medici, ci sono forze di polizia che hanno un costo, però si sceglie di affrontare così la questione, certo, non allargando, se magari ci fossero più medici, per dire, i medici potrebbero essere utilizzati anche per le persone dell'isola. Invece comunque in un già squilibrio legato alle leggi migratorie che non permettono alle persone di muoversi in sicurezza, c'è anche una scelta politica precisa di abbandonare l'isola.
Sì, sì, questo è il quadro. Andrea, ti ringraziamo. Noi cerchiamo anche con te, con i viaggi di Radio Popolare, con gli ascoltatori e le ascoltatrici, di renderla visibile, quest'isola, le contraddizioni e anche le fatiche quotidiane, oltre alle vite delle persone che ci arrivano poi quotidianamente a Lampedusa. Grazie a te, grazie Andrea Cegna per essere stato con noi.
Grazie, ciao ciao,
a presto. A presto, ciao. E da Lampedusa torniamo a Milano, torniamo in Lombardia. Saluto Roberto Maggioni. Ciao Roby.
Ciao Mattia, ciao.
Per Per le notizie che arrivano oggi dal locale, ce n'è una in particolare che vale la pena segnalare, che sentiremo poi nell'edizione delle 19.45 di Metro Regione.
Sì, parliamo del rapporto che Legambiente ha stilato, un rapporto che viene stilato ogni anno, sugli ecosistemi urbani. È un rapporto nazionale che però ci dice delle cose piuttosto interessanti anche a livello locale, quindi lombardo.
Cosa si intende per ecosistema urbano?
Adesso lo chiediamo per bene al nostro ospite, che dovrebbe essere già in linea con noi, che è Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia.
Buonasera.
Prima cosa, allora, ecosistema urbano, cosa intendiamo, Damiano?
Beh, è un rapporto questo sull'ecosistema urbano che misura le prestazioni ecologiche delle città italiane, dei capoluoghi di provincia principalmente, sulla base di un set di indicatori, una ventina di indicatori che sono riferiti ai diversi, diciamo, aspetti della sostenibilità urbana, quindi dal tema della mobilità al tema dell'inquinamento, dell'uso dell'acqua, rifiuti, uso del suolo urbano e via dicendo. Quindi temi, il verde ovviamente come grande tema, temi che permettono di verificare sulla base di un set di indicatori quali sono le prestazioni dei diversi capoluoghi e di confrontarli tra loro in una sorta di classifica, ovviamente con beneficio di inventario statistico.
Ecco, è la notizia, Damiano Di Simine, anzi la chiedo a Roby, che insomma alcune città lombarde sono messe bene, Milano in particolare no?
E allora, ci sono due città lombarde sul podio, Mantova è arrivata, si è classificata seconda, Bergamo terza, la prima è Trento, quindi siamo fuori dalla Lombardia, e Milano è classificata la 57esimo è posto. Perché, Damiano, cosa non ha funzionato, cosa non sta funzionando a Milano che la classifica in quel punto della classifica?
Beh, intanto dobbiamo dirci che la classifica premia le città medio piccole, quindi che le grandi città non riescano a raggiungere il podio non è mai successo, in effetti è un dato di realtà. Tra le grandi città, Milano, cioè, intendiamoci, Milano, Torino, Bologna,
sì.
Milano è messa decisamente bene rispetto per esempio a Roma, Napoli, Torino stessa, Bologna va meglio di Milano ovviamente, quindi che stia a metà classifica è un po' un problema degli indicatori che vengono usati, che premiano comunque la qualità, la vivibilità urbana che sia molto di più nelle città medie. Che quella Lombardia quest'anno abbia fatto un buon successo è più legato al demerito degli avversari, diciamo, che al buon merito della Lombardia, che vabbè, comunque poi alla fine, siccome parafrasando De Curtis è sempre la media che fa il totale, comunque mi viene fuori che Bergamo e Mantova sicuramente sono città che quest'anno hanno dato il meglio di loro, prendo appunto il secondo.
In quali ambiti in particolare sono andate bene queste due città lombarde?
Beh, Mantova di sicuro sull'aspetto della pedonalità, ciclabilità e soprattutto sulla gestione dei rifiuti. Questo è un dato che purtroppo Mantova non sta capitalizzando, perché ha già annunciato di abbandonare la raccolta porta a porta, quindi l'outlook per Mantova non è positivo, anche se il dato di quest'anno è molto buono. Male invece Mantova, nonostante sia seconda in classifica per quanto riguarda il consumo di suolo. Mantova va decisamente maluccio in Lombardia per quanto riguarda questo aspetto. Bergamo bene per quanto riguarda gli indicatori legati alla mobilità, poi Bergamo ha avuto un bonus quest'anno legato al fatto che nel rapporto ecosistema urbano non è stato possibile quest'anno ricavare i dati sull'incidentalità stradale, che invece per Bergamo erano dei dati non molto buoni, quindi rispetto agli anni precedenti una parte del miglioramento delle città lombarde è legato al fatto che l'Istat non fornisce più i dati clusterizzati per città rispetto alla mobilità urbana. Quindi Bergamo va meglio, ma ci sono sempre un po' dei trucchetti statistici che fanno sì che alcune città si avvantaggiano. Poi, sui grandi numeri il dato oggettivamente è positivo per Bergamo, male però per l'inquinamento. Ecco, Bergamo va male sul fronte soprattutto dell'inquinamento d'ozono estivo e anche un po' da ossidi d'azoto, quindi
dovuto agli allevamenti, dovuto a cosa?
No, Bergamo in realtà non ha un impatto così diretto degli allevamenti perché è abbastanza decentrato rispetto alla pianura zootecnica. Il dato peggiore sulle polveri sottili sia nelle città della bassa Lombarda, quindi da Milano in giù per intendersi, Lodi, Cremona. A Bergamo c'è proprio un dato legato alle condizioni orografiche più che altro per quanto riguarda l'ozono. Bergamo paga in qualche modo la vicinanza a grandi arterie di traffico, quindi alla Milano-Venezia in particolare e alla Brebemi, a queste grandi strade che comunque producono delle emissioni che per quanto riguarda l'ozono non sono locali ma si spostano entro un certo areale, quindi colpiscono città intere, a differenza degli ossidi dell'azoto che invece si misurano molto in prossimità dei punti emissivi.
Siamo quasi in chiusura, Damiano, in un minutino ti chiederei anche appunto Milano, invece tornando a Milano, su cosa è andata meglio e su cosa peggio.
Milano è andata decisamente bene per quanto riguarda gli indicatori sul consumo di suolo, ma questa diciamo vince facile Milano perché è una città molto densa dal punto di vista della popolazione, quindi però è diciamo la migliore in Italia per quanto riguarda l'efficienza nell'uso del suolo, quindi anche delle premialità legate ai processi di rigenerazione del costruito. Meno bene per quanto riguarda invece i dati sul traffico che sono ai noi un po' ovunque in aumento ed è molto buona invece a Milano per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma questo è un dato storico e consolidato, il trasporto pubblico di Milano è sicuramente un'eccellenza a livello nazionale.
Perfetto Damiano, grazie mille per essere stato con noi. Damiano Di Simine, Lega Ambiente Lombardia, alla prossima, al prossimo rapporto magari.
Anche prima.
Okay. Anche prima.
A presto, a presto. Grazie Roberto Maggioni, Metro Regione alle 19:45 minuti.
A dopo, ciao.
E adesso esteri, Martina Stefanoni, intanto bergamasche e mantovani gioite, milanesi un po' meno. Ascoltatevi Martina Stefanoni che arriva con esteri, l'orizzonte delle 20 invece. Vi dà appuntamento dopo i notiziari, parliamo anche noi di Gaza, di quello che sta succedendo tra la tregua fragilissima e gli appuntamenti che sono in programma oggi sia da parte israeliana che da parte palestinese. Più tardi, ciao!